dopo un mese, quindi di nuovo c'è un incontro, così come il tema di questa nostra conferenza dice, perché infatti l'argomento che ci proponiamo di affrontare questa sera ha a che fare proprio con uno degli aspetti fondamentali dell'esistenza, e cioè il valore, il senso degli incontri della vita, degli incontri che scandiscono proprio la nostra esistenza, esseri umani che intersecano e intessono la loro vita alla nostra, che ci promuovono oppure ci osteggiano, che ora hanno un atteggiamento di indifferenza, comunque sempre incontri che ci portano delle occasioni nuove per agire, per pensare. E dunque ognuno di noi, se guardasse alla propria biografia, se facesse così, ripercorresse a ritroso gli anni della propria vita, potrebbe ben dire che alcuni incontri sono stati fondamentali, sono stati dei veri e propri eventi nell'esistenza, perché un incontro può cambiare la vita a volte, così come può cambiarla un colpo di fortuna, una malattia, un trasferimento, che so, in Malesia. Trasformano l'esistenza alcuni incontri. E la nostra cultura ufficiale, comunque, il modo di affrontare le cose guardandole dal punto di vista essenzialmente esteriore, valuta e dà agli incontri della vita una valenza tutto sommato del tutto casuale. Tanto per cominciare, perfino il luogo e la famiglia e i genitori dai quali nasciamo sono tutto sommato un po' casuali, perché essendo per la maggior parte dei nostri contemporanei la nostra nascita è il risultato di quel giorno in cui i nostri genitori ebbero un trasporto l'un l'altro così forte che noi fummo concepiti. Dopodiché tutti gli incontri della vita, una serie di connessioni, causa-effetto, andai a casa di Tizio e lì per caso ho incontrato Caio che passava di lì, eccetera, eccetera. Il senso di tutto questo tessuto di esseri umani è, per una sorta di, tutto sommato, di pregiudiziale di fondo, da tutti noi, nel nostro tempo, considerato del tutto casuale. E io molte volte nella mia vita di insegnante, soprattutto quando insegnavo al liceo, ho avuto dei ragazzi che in momenti di particolare crisi o scontro con i genitori dicevano la fatidica frase: ma io non ho chiesto di venire al mondo, non ho chiesto di nascere. E questo vuol dire tante cose, vuol dire il peso di una esistenza che sembra il risultato di una scelta, quando di scelta si tratta, e non ci viene detto ma non ti aspettavamo, sei nato per caso, e momenti nei quali ci si scontra proprio con un'esistenza che non si sa bene da dove venga e dove vada a parare. E d'altro canto questo sguardo, che è a volte tragicamente beffardo nei confronti di una esistenza che è quasi una trappola nella quale ci si viene a trovare, diversamente altre persone adulte dicono: io non metterò mai al mondo dei figli in questo mondo qua. Quindi da una parte c'è chi dice non ho chiesto di venire al mondo, dall'altra c'è chi dice non metterò al mondo nessuno. E quindi c'è una sorta di oscillazione tra l'idea di un caso e l'idea da parte di alcune persone di ritenere che la nascita di un essere umano dipenda appunto dal fatto semplicemente che uno voglia o non voglia dei figli. È chiaro che insieme alla crisi di molti rapporti all'interno della famiglia, che sono i cosiddetti rapporti di sangue, i legami di sangue, quelli nei quali nascendo ci ritroviamo, quelli che non si cambiano mai, perché padre, madre, fratelli, nonni, cugini, tali rimangono a vita, e poi invece incontriamo altre persone. Io ho detto affinità elettive, per affinità elettive non intendo necessariamente persone con le quali tutto va, come si dice a Roma, rose e fiori, ma semplicemente delle persone con le quali noi sentiamo di avere qualcosa o molto da condividere, qualcosa che ha a che fare reciprocamente con noi, questo incontrarci. E anche in rapporti che non siano di carattere familiare si sentono oggi frasi tipo: ma chi sei tu? Ma che vuoi da me? Ma che c'entri tu nella mia vita? Tutte frasi che per noi oggi sono normali, ma se io penso a mia nonna posso dire con sicurezza che mai le sarebbe saltato in mente di dire una frase del genere a chi che sia, nel senso che seppure nella sua vita aveva dei rapporti difficili, li accettava. Non aveva l'idea, me la ricordo proprio, la mia nonna, che aveva una vicina di casa a mio parere tremenda, io non capivo perché non l'avesse ancora mandata a quel paese, eppure lei tranquillamente per anni e decenni ha mantenuto un rapporto con questa persona. E più si va indietro nel tempo e più c'era non solo un'accettazione, ma addirittura una comprensione profondissima dell'incontro. Noi oggi, penso di non dire una cosa strana, quando incontriamo una persona per la prima volta siamo un po' guardinghi, ci scrutiamo, cerchiamo di leggere quali sono le intenzioni, e più si va indietro nel tempo, più invece gli incontri erano chiari a colpo sicuro, soprattutto se noi un colpo sicuro
perché è caso,
se noi per esempio leggessimo, e se non l'ho perso per strada, avevo portato un pezzettino, ho aperto l'Odissea a caso,
mi sa che l'ho lasciata, ecco lì, che non ce la so portare dietro.
Vabbè, avevo preso un pezzo dell'Odissea, perché nei testi antichi, qualunque brano voi prendiate, dove due personaggi dell'epopea soprattutto si incontrano, non è che stanno lì a fare le presentazioni, subito l'uno ha chiaro chi è e che cosa vuole l'altro. E così, aprendo, era capitato l'incontro fra Ulisse e Nausicaa, e c'era le belle parole che adesso purtroppo a memoria non ricordo, dove Nausicaa dice a Ulisse, che si presenta così tutto mezzo ignudo, stanco, naufrago, e lei dice: io so che tu non sei un nemico, io so che tu hai da essere accolto in questa bella terra dei Feaci, e si rivolge alle ancelle che, siccome l'incontro non riguardava loro, si erano impaurite, e lei dice: non temete, di che cosa avete paura? Costui non ci farà alcun male. Ma la bellezza di queste parole, di questi dialoghi, è proprio la sicurezza
con cui ci si riconosceva: quello è un nemico, quello sarà il padre dei miei figli, quello mi verrà incontro e sarà il momento della mia morte, e così via. Noi abbiamo perso queste sicurezze dell'incontro a vantaggio di una istintualità karmica che abbiamo perso e di una libertà di coscienza che invece via via abbiamo acquisito. Chi c'era nell'incontro di marzo forse ricorderà tutto quello che ho cercato di dire in relazione alla formazione proprio della individualità, della coscienza e quindi della sovranità sempre più diffusa nelle tante vicende della propria esistenza. Quindi oggi noi siamo chiamati a dire la nostra anche in relazione agli incontri. Ed è chiaro che noi vorremmo però poter avere ugualmente delle certezze, così come l'avevano gli antichi, ma non per grazia divina, diciamo così, ma per una conquista nostra. E c'è una scienza, che è la scienza dello spirito molto poco conosciuta, che queste leggi dell'incontro fra gli esseri umani ben le descrive. La realtà totale dell'essere umano che permette proprio l'indagine sulle leggi che regolano gli incontri fra gli esseri umani è quell'indagine che vedremo la volta scorsa che riguarda l'interezza dell'uomo e cioè la sua dimensione fisica, animica e spirituale. La proposta conoscitiva della scienza dello spirito che non è un dogma messo lì, è una proposta, un'ipotesi se vogliamo, no? Che è bene mettere sull'altro piatto della bilancia, così come diamo per scontato che tutto avviene per caso, dall'altra parte proviamo a vedere che cosa succede se invece ci mettessimo a cercare un senso che guida proprio questi incontri. Scusate, ma mi fanno male le orecchie e i denti, tutto insieme. Allora, la proposta prima della scienza dello spirito, che è molto provocatoria, è questa. In un mondo che si è sempre occupato dell'immortalità, intesa come che ne sarà di noi dopo la morte, propone una domanda che va messa prima di questa, ed è quella sulla innatalità, ovvero se io anelo o annuso che in me c'è qualcosa di eterno che chiede di permanere dopo la morte, non sarà forse che se è eterno questa mia verità dell'essere, questo mio nucleo nel quale saldamente mi sento io, avrà una esistenza che precede la mia stessa nascita? Questa domanda in fondo è recente, ancora un Platone lo dava per scontato, che in questa composizione triplice dell'essere umano, la parte spirituale, chiamiamola così, che poi costituisce il vero essere di ogni uomo, penetra nel suo luogo di carne, nel suo tempio, per un periodo d'esistenza che varia da persona a persona, per svolgere un compito tutto particolare nell'universo e che è quello di cimentarsi a che la pienezza di una coscienza spirituale possa esprimersi all'interno della materia. Ebbene, in questo lungo cammino che mira a questa piena compenetrazione dello spirito nella materia, così come il Cristo ha mostrato e compiuto nella sua resurrezione della carne, in questo nostro cammino, dicevo che è poco più avanti della metà, noi viviamo essenzialmente nella zona di mezzo, potremmo dire, tra il corpo e lo spirito, perché compenetrando, tentando questo nostro spirito, questo nostro io divino, di entrare e essere sovrano della interezza della nostra corporeità, compresa quella che ci circonda, provoca, diciamo così, una sorta di ottundimento della coscienza, perché la materia è ancora per noi e soprattutto in questo tempo particolarmente grave, densa e greve, e dunque accade come una sorta di risonanza interiore, ed è quella che noi chiamiamo anima. È come uno spirito che sbatta contro queste pareti corporee e noi la sentiamo, questa presenza altra che non è fisica, e la chiamiamo anima. Anima nel senso di una coscienza di noi stessi, di un pensare, un sentire, un volere che noi sentiamo appartenerci, di una interiorità di cui siamo al centro. Ma non è questo in realtà lo spirito. Questo è ciò che la psicologia di oggi chiama l'ego, chiama l'io inferiore, direbbe Steiner, l'io più piccolo, la coscienza dell'io grande, una immagine riflessa della nostra vera entità. Ma noi in questa zona mediana viviamo fortemente e per la maggior parte della nostra giornata. E allora in questa immagine, diciamo così, triplice dell'essere umano, ecco che un'altra ipotesi di lavoro e di indagine della propria vita che la scienza dello spirito offre è questa. Ebbene, questo spirito che è immortale anche in Natale ha dietro di sé un lungo cammino, durante il quale questo cimento di diventare sovrano della materia più e più volte lo ha provato, incarnandosi varie volte, cimentandosi con il mondo in epoche diverse, non permettendosi, e questo vale per ogni essere umano, di perdere nessuna delle occasioni evolutive che tutte le civiltà che si sono susseguite nella storia hanno permesso poi come dono a tutta l'umanità di fare dei passi avanti. Secondo questo straordinario allargamento di orizzonti, la scienza dello spirito, che sarebbe la scienza di quelle dimensioni dell'umano che non si vedono e non si toccano, questo è la scienza della realtà invisibile, perché c'è una realtà visibile e ce ne sono altre a tantissimi livelli di realtà non visibili. Ebbene, questa scienza dice: ogni volta che questo io si incarna, la coscienza che noi riusciamo ad avere è quella che chiamiamo comunemente la personalità. Io sono in questa vita Stefania Carosi, lui è Fabio Delizia. Ognuno di noi ha avuto tante personalità, ovvero tante maschere. In latino persona, sapete, vuol dire maschera. La maschera che l'attore metteva a teatro per impersonare ora l'uno, ora l'altro personaggio. E quando la rappresentazione finiva, questa maschera veniva tolta, questa maschera che personava, risuonava attraverso. Che cosa è che risuonava attraverso? La verità che era data da colui che agiva dietro quella maschera. L'attore è il nostro io. La maschera è la nostra personalità. Questa anima che risuona, dicevo, tra corpo e spirito, con tante caratteristiche diverse di volta in volta. A volte uno può avere un temperamento collerico, un carattere aperto, in un'altra incarnazione sarà un flemmatico con un carattere più chiuso, e così via, per provare le tante sfaccettature dell'umano. Mai un essere umano si incarnerà uguale in una situazione simile a quella precedente. Anzi, una delle cose che Steiner ricorda è: attenzione alle persone che vi infastidiscono, che vi danno fastidio, potrebbero molto facilmente rammentarvi la personalità che eravate nella vita trascorsa. E quindi in questo incarnarsi, non in una corporeità ogni volta diversa, e in fondo c'è anche una spiegazione dell'immortalità, perché facendo un paragone piuttosto infelice, ma consentitemelo, quando io che sono il conducente entro e guido per anni una macchina, e questa macchina, nonostante io abbia cercato di mantenerla sempre bene, alla fine proprio è scassata, non è che rottamando l'automobile rottamiamo anche il conducente. Allora, con le dovute proporzioni tra la straordinaria bellezza della corporeità, che certamente ha nulla a che vedere con una macchina, però il rapporto, un minimo di analogia c'è. La nostra cultura materialistica pretenderebbe di rottamarci tutti al cimitero. E in questa prospettiva di più e più vite si unisce un altro pilastro di questa nuova scienza, ed è quello del karma o destino. Cosa significa che la propria esistenza abbia un senso e non sia una beffa, come dicevo all'inizio, non sia una trappola, una presa in giro, a Roma direbbero una gran fregatura? Quello che deve esserci è la serietà delle conseguenze di quello che in una vita ognuno di noi compie. Che cioè ci sia, per esempio, per una persona che per tutta la vita ha lottato in una direzione, che so, per qualunque essa sia, per qualcosa che senza riuscirci, che con la sua morte non vada a finire nel nulla questa costanza, questo coraggio che ha mantenuto per tutta la vita. E così anche all'opposto, che una serie di azioni malvagie rimaste nascoste non abbiano alcuna conseguenza reale per chi l'ha compiuta, naturalmente, perché sugli altri ce l'hanno già nella vita. E dunque il karma è questo ritornare di vita in vita sulla persona che si incarna delle conseguenze delle sue stesse azioni. E chi è che dunque questo scenario, tanto per rimanere nell'immagine del teatro, lo prepara di vita in vita? È il nostro stesso io, prima di incarnarsi, insieme, ci dice la scienza dello spirito, con gli esseri delle più alte gerarchie, serafini, cherubini e troni, aiutano il singolo essere umano a far sì che nella vita che va nuovamente a cominciare non gli manchi nessun evento e dunque nessun incontro per pareggiare o per promuovere qualcosa di nuovo nella sua vita, nel suo cammino. E dunque noi nella vita abbiamo già un destino che il nostro io ben conosce e del quale è lieto, ardentemente vuole questo nostro io tutti gli eventi della nostra vita, compresi quelli che alla nostra anima, al nostro io più piccolo, appariranno terribili e che magari li maledirà dal primo all'ultimo. Il nostro io superiore li vuole. Con l'incarnazione, naturalmente, abbiamo detto, questa coscienza vasta del nostro io, che è capace di abbracciare l'interezza della vita, si riduce e diventa una coscienza come quella che ben conosciamo, che riesce ad andare indietro con più o meno lucidità fino ai 2-3 anni, quando abbiamo cominciato ad avere i primi ricordi, e che procede così senza essere capace di intuire più di tanto il futuro e dimenticando anche molto del passato. Ebbene, in tutto questo scenario sono previsti, voluti e amati anche gli incontri. Non solo, ma il primissimo incontro che facciamo, quello con i nostri genitori, è non solo voluto, ma seguito con amorevolezza dai mondi celesti nei quali stiamo fra un'incarnazione e l'altra, con una grande tensione per tutto il periodo in cui l'io umano si prepara a ritornare sulla Terra. E si segue proprio di generazione in generazione l'io di colui che sarà nostro padre, l'io di colei che sarà nostra madre, fino a che al momento del nostro concepimento noi stessi che ci vogliamo incarnare molto favoriamo questo incontro e anche questa accensione di desiderio fra gli esseri, perché in realtà l'ovulo fecondato dallo spermatozoo maschile, anziché complicare in maniera straordinariamente per noi assoluta la materia, non fa che caotizzarla. L'ovulo femminile viene, potremmo dire, caotizzato dallo spermatozoo maschile, in quel frammento di materia viene tolta ogni legge formativa relativa al padre e alla madre, e lo spirito dell'essere che si vuole incarnare costruisce, edifica in tutto il periodo embrionale il proprio corpo a sua immagine e somiglianza. Grazie allo spazio che la madre fa nella sua stessa corporeità e prima ancora grazie all'assenza di coscienza che caratterizza l'atto sessuale. Quindi vedete, è un capovolgimento di prospettiva. Non solo nessuno di noi non nasce senza volerlo, ma lo vogliamo e ci diamo un sacco da fare perché i nostri genitori si incontrino. E a volte questi incontri avvengono davvero in maniera rocambolesca. E dunque il primo ambiente che noi incontriamo è quello della famiglia. La famiglia è un'occasione straordinaria per l'uomo piccolo, ancora bambino, per fare delle esperienze fondamentali. La prima è un'esperienza d'amore, e cioè una sorta di sicurezza che passa quasi per osmosi attraverso il tatto, il contatto con la madre in particolare, ma ovviamente anche con il padre, che infonde un tipo di sicurezza che dice, se potesse ovviamente il bambino parlare, queste braccia che mi accolgono sono buone, queste braccia, queste pareti di questa casa che mi accolgono, mi proteggono, questi esseri attorno a me hanno cura di me, provvedono ai miei bisogni. Io sto tranquillo perché mamma e papà sono buoni. Mamma e papà mi vogliono bene. Questa è l'esperienza inconscia che noi ci auguriamo ogni bambino possa avere. Perché ogni bambino nasce con questa speranza, con questo diritto evolutivo, potremmo dire, di essere amato. Questa è la prima occasione che la famiglia, il legame di sangue più stretto, padre e madre, ci danno. Poi ci danno, crescendo, l'occasione di sperimentare la fiducia assoluta in un essere umano. L'ha detto papà. Mi sta succedendo, sono piccolo, bambino piccolo, mi sta succedendo qualcosa di terribile. Chi chiamo? Mamma. Chiamo mamma, chiamo papà. Perché in questa parola io sono sicuro. Io bambino, assolutamente sicuro che sarò salvato, che sarò aiutato come nessun altro potrebbe mai aiutarmi. Ancora, nella famiglia, in questo sottofondo, in questa atmosfera che si spera sia d'amore, e che, permettetemi una piccola parentesi, che non vuole essere assolutamente una bacchettata a nessuno, perché di questi tempi tutti abbiamo vissuto che cosa vuol dire la donna che lavora, e c'è una sorta di ritornello per certi versi un po' squallido che ho sentito dire più volte. Ed è questo, io con mio figlio posso starci poco, ma quello che importa è la qualità, non la quantità. Ebbene, al di là di ogni senso di colpa, perché i sensi di colpa non servono a nulla, invece per il bambino quello che conta è proprio la quantità. Sarebbe come pretendere di alimentare qualcuno con del caviale di qualità, 2 grammi al giorno, no?